Swing Radio Magazine.
Questa puntata di Magazine, l'editoriale, ci occupiamo ancora una volta di politica estera, ma facendo una riflessione su come chiamare il periodo che stiamo vivendo. Non anticipo altro, ascoltatela. Per l'approfondimento parliamo di formazione. I nostri Cristiana Allacqua e Federica Villa hanno intervistato Elena Calore e Beatrice 39 della Fondazione ITS Green Academy, che lavora a Vimercate sulla formazione terziaria non universitaria. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, compreso un po' l'evoluzione del terremoto politico in corso ad Arcore. E infine, per il nostro sguardo oltre il cortile, la rubrica degli esteri, siamo aggiornati sulla situazione sul fronte dello stretto di Hormuz e il conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti. Abbiamo parlato dell'attentato vero o falso che sia stato contro Donald Trump e infine delle grandi novità politiche, l'annuncio di questa nascita di una nuova lista di centrodestra che si opporrà a Netanyahu nelle elezioni legislative previste per il mese di ottobre in Israele.
Punto e a capo.
Molti studiosi si stanno chiedendo se sia corretto definire neocoloniale la politica degli Stati Uniti in Venezuela. In effetti alcune dinamiche ricordano quel periodo storico, in realtà mai del tutto concluso, nel quale le maggiori potenze economico-militari presero progressivamente possesso di immensi territori in America, Africa, Asia e Oceania. Non sempre lo fecero adducendo le stesse motivazioni formali. Dall'evangelizzazione che giustificò la presenza spagnola nelle Americhe si passò alla necessità di aprire i porti cinesi al libero scambio, fino ad arrivare al fardello dell'uomo bianco, per citare Kipling, il quale spiegava ai suoi lettori come la colonizzazione dell'Africa fosse una specie di missione civilizzatrice necessaria per arrivare alla civiltà a popoli che vivevano nel buio. Altre potenze furono più pragmatiche, il caso di Olanda e Portogallo, ad esempio, che prelevavano schiavi e spezie da vendere altrove senza avvertire nemmeno il bisogno di giustificarsi, oppure di quel Leopoldo II del Belgio, che nel cuore di tenebre del Congo costruì uno stato personale costato milioni di vittime. Il colonialismo in tutta la sua drammaticità era però una cosa seria. Investiva interi stati, coinvolgeva militari, geografi, scienziati, coloni e banchieri, ridisegnava paesi e confini, muoveva cannonieri ed eserciti per affermare un diritto autoattribuito. Le lotte anticoloniali, guidati da veri patrioti, da Tupac Amaru ad Amilcar Cabral, da Gandhi al leader della rivolta algerina, svelarono a tutto il mondo la vera identità di quella lunga fase della storia mondiale: sofferenza, schiavitù, sistematico saccheggio delle risorse, la matrice di infiniti drammi futuri. Di fatto, i momenti caotici che oggi stiamo vivendo hanno poco in comune con il colonialismo, se non a livello di suggestione. In Venezuela è stato rimosso il presidente del paese, lasciandolo però intatto il regime, ipotecando la gestione del petrolio, almeno per ora, a vantaggio della Texaco. Con la Groenlandia si è passati dalla minaccia di annessione alla proposta di versare una cifra in dollari ciascun abitante affinché accetti di cambiare bandiera. Con il Canada, la sola minaccia di annessione ha provocato una rottura storica nei rapporti tra Ottawa e Washington. Ma c'è stata anche la buttata dell'annessione di Cuba, proponendo addirittura un cittadino statunitense, Marco Rubio, come improbabile presidente. Anche in Medio Oriente le promesse si sprecano, a partire da quella della pace in Palestina, gestita dal fantomatico Board of Peace, che dopo il suo insediamento non ha prodotto nemmeno un solo documento. Siamo alla politica degli annunci ad effetto, dei colpi di scena, di mercanteggiamenti sotto traccia. Il colonialismo vero non minacciava, agiva. Non aveva bisogno di cercare consenso, lo creava in un secondo momento con la distribuzione della rendita ottenuta. Era un'altra cosa, con ogni probabilità storicamente irripetibile, perché era figlio di un mondo che era più semplice. C'era chi si poteva permettere le conquiste e chi era destinato a subirle. I tentativi maldestri di riportare in vita la politica delle cannoniere si scontrano oggi con un mondo molto più complesso e soprattutto molto più interdipendente, nel quale anche una potenza regionale come l'Iran è in grado di mettere in crisi l'equilibrio economico globale. Non bastano i video generati con l'intelligenza artificiale né le sparate su Truth. La verità è che il mondo di oggi non si conquista più, se non transitoriamente, nemmeno con le armi. In conclusione, se proprio dobbiamo dare un'etichetta al tempo che ci tocca vivere, più che neoimperialismo sceglierei neocialtronismo.
Le notizie.
A Torino una sentenza del TAR Piemonte ha imposto di riaprire il tema delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari, riconoscendo che non è possibile garantire qualità dei servizi e dignità del lavoro se il costo reale di quel lavoro viene ignorato. Il Tribunale ha rilevato l'assenza di un effettivo confronto con i gestori e la mancanza di adeguata istruttoria sull'aumento dei costi, in particolare dopo il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. Secondo la sentenza, un aumento significativo del costo del lavoro rende necessario un adeguamento tariffario ragionevolmente parametrato a quell'aumento. È chiaro che le amministrazioni si trovano a gestire un problema enorme. I comuni non dispongono di risorse sufficienti per sostenere da soli obblighi crescenti e tariffe adeguate. Senza un intervento strutturale dello Stato e della Regione, i bilanci locali vengono schiacciati da una domanda crescente di servizi e i comuni rischiano di dover scegliere tra ridurre le prestazioni o comprimere ulteriormente il lavoro di chi le eroga. Ma questo non può diventare il destino del welfare locale.
La nostra posizione non è negoziabile. Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità, FISH, è irrimovibile sulla contrarietà rispetto alla proposta di legge AC2771, a prima firma della senatrice Carmela Bucaro di Fratelli d'Italia, attualmente all'esame del Parlamento. Nello specifico, critica i requisiti di accesso alla professione di assistente all'autonomia e alla comunicazione. La federazione, che è stata anche audita sulla norma, ha proposto un emendamento che prevede un requisito formativo chiaro, omogeneo e di livello universitario. In un ambito di così grande rilevanza sociale, infatti, è indispensabile garantire un adeguato livello di preparazione. La proposta, così come formulata, introduce requisiti disomogenei e inadeguati, privi di un solido impianto formativo nazionale, si legge nel comunicato in cui FISH spiega le motivazioni della propria presa di posizione. Si tratta di una scelta che non garantisce standard minimi uniformi e che rischia di tradursi in una riduzione della qualità degli interventi educativi e assistenziali.
Nel 2024 le attività erogative complessive delle fondazioni di origine bancaria FOB è stata pari a 1.092 milioni di euro, il 4,3% in più rispetto al 2023, il risultato più alto degli ultimi 14 anni. Le iniziative finanziate sono state 22.299, con un importo medio per l'intervento di circa 49.000 euro. Ma in concreto, come avviene oggi questa restituzione? Il trentesimo rapporto ACRI classifica le erogazioni in base all'origine dei progetti. Chi prende l'iniziativa e definisce il tema. Da questo punto di vista si distinguono tre tipologie: progetti propri della fondazione, progetti proposti dal terzo settore a fronte di bandi, richieste dirette del terzo settore. Il protocollo MEF-ACRI 2015 indica il bando come strumento da privilegiare perché esercita una funzione di indirizzo strategico pur non coinvolgendo la fondazione nella fase esecutiva. Nei dati ACRI, tuttavia, la categoria erogazioni conseguenti al bando aggrega due modalità operative distinte: il bando con scadenza graduatoria comparativa, procedura competitiva in cui le candidature vengono confrontate e classificate, e il bando a sportello, in cui la fondazione valuta le richieste caso per caso man mano che arrivano, ammettendo quelle positive senza costruire una graduatoria. La differenza è rilevante per gli enti del terzo settore ETS: nel primo caso l'esito dipende dalla posizione relativa rispetto agli altri candidati, nel secondo della valutazione assoluta del singolo progetto. I dati ACRI non consentono di sapere quanta parte del 25,5% passi attraverso l'una o l'altra procedura.
Le prime stime del servizio marino Copernicus indicano che aprile 2026 diventerà probabilmente il secondo aprile più caldo mai registrato per gli oceani di tutto il mondo, con temperature medie della superficie del mare di 21,07 gradi, subito dopo il record di aprile 2024 di 21,10 gradi. Queste stime si basano sull'analisi sul sistema di previsione a 10 giorni del servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, implementato da Mercator Ocean International. Dopo marzo stiamo assistendo ancora una volta un aprile molto caldo, con temperature superficiali che si avvicinano a livelli simili ai record osservati nel 2024, temperature superiori alla media nel Pacifico, in particolare nella fascia equatoriale, una regione che monitoreremo attentamente nelle prossime settimane, affermato Simon von Genip, oceanografo responsabile del servizio di monitoraggio oceanico di Mercator Ocean International.
Ad Arcore la maggioranza non è in crisi, è proprio in fase di smontaggio. Dopo la bocciatura delle varianti di bilancio presentata dal sindaco grazie a 3 voti contrari della sua maggioranza, ora gli stessi 3, 2 di Fratelli d'Italia e 1 della Lega hanno firmato insieme all'intero centro-sinistra per mandare a casa il sindaco. Tradotto, i numeri per la sfiducia ci sono, e come un ultimatum politico in piena regola, ma è il mercato delle vecchie delle vacche, versione centrodestra, Brianzolo è già iniziato. L'obiettivo è semplice quanto disperato: convincere i ribelli a ripensarci prima che la sfiducia diventi realtà. Sul tavolo c'è di tutto, ma il piatto forte è quello classico, il rimpasto di giunta. Qualche poltrona spostata, qualche delega riassegnata e l'idea molto ottimistica che basti un po' di arredo politico per nascondere una casa che sta crollando. Nel frattempo però la situazione è chiara, la maggioranza è già politicamente in pezzi, solo che ora lo è anche formalmente, e quando si arriva alle firme non c'è storytelling che tenga.
Il mal di pancia e la sanità lombarda, rappresentato dalle liste d'attesa, sembra aver trovato una terapia d'urto che sta dando segnali di miglioramento. A poco più di 2 mesi dalla sua piena operatività, la nuova cabina di regia regionale ha presentato un bilancio che parla di una svolta tangibile. I numeri riferiti al confronto tra l'aprile 2025 e il stesso periodo del 2026 indicano un cambio di passo. Le prestazioni da erogare con urgenza entro 10 giorni sono balzate dal 58 al 79%, segnando un recupero di ben 21 punti percentuali. Un miglioramento simile si registra anche per le visite differibili, quelle da garantire entro 2 mesi, saliti da 11 punti fino a raggiungere una copertura del 75%.
Ospitare capolavori del patrimonio artistico italiano non è una cosa da tutti, e questo Vimercate lo sa bene. Negli ultimi anni il MUST ha dimostrato di essere un luogo capace di accogliere progetti culturali di alto livello. Proprio per questo la rassegna La Grande Arte in Brianza ha scelto il museo come sede della sua 4ª edizione, inserendo la città brianzola in un percorso che negli ultimi anni ha portato sul territorio opere capaci di richiamare migliaia di visitatori. La prestigiosa rassegna promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ETS in collaborazione con le Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo, si terrà ad ottobre e dicembre. Per l'occasione il Museo MUST sarà reso accessibile gratuitamente all'intera comunità, trasformandosi nella cornice di un capolavoro che verrà annunciato nei prossimi mesi. Quando una fondazione come Costruiamo il Futuro, che collabora con le Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, sceglie il nostro museo come sede di un capolavoro dell'arte italiana, ha una notizia di cui essere orgogliosi, dichiara Francesco Cereda, sindaco di Vimercate. Significa che il lavoro fatto in questi anni per costruire un luogo di cultura vivo e aperto ha dato i suoi frutti. Vimercate merita di essere conosciuta e La Grande Arte in Brianza 2026 ci darà questa vetrina.
L'approfondimento.
Per l'approfondimento di oggi parliamo di formazione, ma una formazione molto particolare che ha a che fare con i temi ambientali e con la sostenibilità. Abbiamo parlato con Elena Calore, coordinatrice dei corsi di ITS Green, una fondazione per l'insegnamento terziario non universitario, con Beatrice 39, responsabile orientamento e relazioni esterne. L'intervista l'hanno realizzata il nostro Cristian All'Acqua e la nostra collaboratrice Federica Villa. Cristian, dice qualcosa di più su questa realtà della Brianza?
Questa fondazione ITS Green Academy si trova a Vimercate, infatti siamo andati nella loro sede, li abbiamo intervistati. Si occupa di formazione di secondo livello. Come sappiamo, da un po' di tempo c'è il mismatch tra le professioni, soprattutto quelle di tipo STEM, che mancano in Italia, e questi ITS servono proprio a questo. Infatti sono anche in collaborazione con le aziende del territorio. Nella fattispecie l'ITS Green, come un po' dice il nome, fanno corsi di specializzazione post-diploma relativi ai temi dell'energia, dell'ambiente e dell'edilizia sostenibile.
La prima domanda, una presentazione dell'istituto. L'ITS Green Academy, che è il nostro brand, okay, si chiama in realtà Istituto Tecnologico Superiore per Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile, okay? E racchiude in sé già i temi cardine dei nostri percorsi formativi. Noi lavoriamo sull'alta formazione, quindi i ragazzi arrivano qui dopo aver conseguito il diploma delle superiori e vengono formati per 2 anni fino ad arrivare a conseguire un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che è un 5º livello europeo, un titolo di studio inserito proprio nel sistema dei titoli di studio italiano. È poco conosciuto, ma di fatto i nostri diplomi arrivano da Roma, ok? Quindi stiamo parlando proprio di una scuola di alta specializzazione. I percorsi formativi hanno una durata biennale, quindi i ragazzi arrivano qui e fanno 1 anno di aula laboratorio, visite aziendali, e a seguire 900 ore di tirocinio aziendale. L'ITS è una fondazione di partecipazione. All'interno ci sono sicuramente delle istituzioni, tra cui il Comune di Vimercate, perché mi sembra importante sottolinearlo. Ci sono il Comune di Lissone, il Comune di Monza, la provincia, realtà istituzionali che hanno creduto fin dall'inizio nella necessità di fare una formazione di alta qualità di specializzazione nell'ambito appunto energetico. Poi ci sono le scuole e gli istituti di formazione professionale, ci sono delle aziende, perché noi lavoriamo a stretto contatto con le aziende, dalla fase di progettazione all'erogazione dei percorsi, dove i nostri docenti appunto sono esperti d'azienda, fino ad ospitare ragazzi in stage e per il placement dopo i percorsi formativi. Ci sono associazioni datoriali, per cui noi abbiamo come partner la Confindustria, c'è la Camera di Commercio, ci sono altre associazioni, quindi la compagine societaria è piuttosto complessa e ci garantisce diciamo di essere aggiornati sia a livello di programmazione che a livello proprio di erogazione con il mercato del lavoro. Tenete conto che già dal 2008, quando sono nati gli istituti tecnologici superiori, i ministeri, quello dell'istruzione e quello dello sviluppo economico, hanno ragionato sugli asset strategici del paese, per cui noi lavoriamo nell'area energia. Ci sono altri ITS che lavorano sull'informatica, sul sistema casa, sulla moda, sul turismo, sulla meccatronica, e vanno a valorizzare quelle che sono le richieste del mercato col fine di formare personale qualificato che poi insomma dia la spinta di crescita al paese. Noi abbiamo la sede principale di Mercate, è la sede centrale, poi abbiamo una sede a Milano, zona Pugnano per intenderci, e una sede a Rissone. Tutte le sedi hanno una buona dotazione laboratoriale che abbiamo costruito grazie al PNRR. Siamo andati a sviluppare laboratori di elettrotecnica, laboratori di robotica, realtà virtuale in tutte le sedi. Peculiarità della sede centrale, che è quella di Vimercate, è che noi abbiamo il primo laboratorio didattico di idrogeno, con la produzione di idrogeno verde d'Italia. È un'eccellenza, e sono venuti addirittura dalla Finlandia per vedere, ci possiamo fregiare di questo traguardo sviluppato con un'azienda proprio qui vicino.
Come viene pianificato il percorso di studio ogni anno? Quali sono le materie sempre presenti nel piano e quali invece si modificano, e perché a volte avete questa esigenza di modificare il piano, certo, didattico?
I programmi sono sempre aggiornati, perché noi lavoriamo coprogettando i percorsi formativi con le aziende e anche tenendo le orecchie bene aperte rispetto all'attualità, nel senso che mi è capitato al volo di dover aggiornare dei programmi proprio in corsa, parlando di comunità energetiche qualche volta, ancora prima che uscisse la normativa relativa alle comunità energetiche. Adesso stiamo pian piano tenendo l'orecchio verso il nucleare, perché comunque di fatto abbiamo la questione idrogeno, che pure è nata di recente, quindi noi cerchiamo di avere degli elementi fissi nei nostri percorsi formativi, e poi però effettivamente c'è un aggiornamento costante. Abbiamo due tipi di offerte formative, questo è importante. Una è quella dei percorsi IFTS, che hanno durata annuale e dove possiamo inserire anche ragazzi che arrivano dal quarto anno della formazione professionale. Facciamo anche un lavoro di specializzazione sui quarti anni della formazione professionale. Questi percorsi sono di solito molto legati all'area ambientale della fondazione, quindi andiamo a lavorare anche sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione delle acque, facciamo qualche affondo sugli impianti, in particolare sulla parte termica, e tante volte sono la porta per poi accedere ai percorsi TS. I percorsi TS invece sono biennali, come vi dicevo, prevedono 2000 ore totali di formazione, 1100 da aula laboratorio azienda e 900 di stage. La nostra organizzazione tende a valorizzare l'ITS come canale di inserimento nel mondo del lavoro, per cui abbiamo una struttura che non risponde sempre a quella di altri invece istituti tecnologici superiori, nel senso che noi facciamo 1000 ore d'aula al primo anno e poi facciamo uno stage molto lungo al secondo anno, facciamo 6-7 mesi di tirocinio, di modo che le aziende possano anche effettivamente valutare bene la persona ed eventualmente ritenerla, perché il nostro obiettivo è poi valorizzare la possibilità di avere un inserimento lavorativo successivo. Abbiamo dei risultati particolarmente rilevanti, ci attestiamo intorno al 98%. Mi è capitato di avere percorsi dove il 100% dei ragazzi ha nemmeno un anno.
Aveva già trovato lavoro.
Mi ero occupato, esatto. Rispetto ai contenuti, negli ultimi anni ci siamo focalizzati soprattutto sulla parte di gestione dell'energia e aspetti di gestione della commessa, con un corso abbastanza trasversale che si chiama Innovation Manager Energia e Ambiente. Poi un percorso legato ad impianti termotecnici, uno legato alla digital energy, quindi tutti gli aspetti di digitalizzazione connessi all'energia, dal controllo all'integrazione dei sistemi, e tutti quanti hanno un core legato ai sistemi energetici, ai sistemi di produzione dell'energia, alla gestione, alla distribuzione, quindi parliamo di rinnovabili, di non rinnovabili. Lavoriamo con tutti sulla parte di progettazione, recuperando qualche elemento di disegno tecnico, ma poi buttandoci sulla metodologia BIM, Building Information Modeling, che è cuore di tutti i nostri percorsi e che ci consente di lavorare sui generi digitali degli edifici. Quindi noi dalla fondazione siamo molto legati a questo aspetto. Da quest'anno abbiamo anche deciso di recuperare in maniera molto forte l'anima edilizia, per cui io vi ho parlato tanto di ambiente, vi ho parlato di energia, l'altro asse del nostro ITS è la parte di edilizia. In Europa c'è la direttiva Case Green, che prima o poi dovremo per fortuna vedere applicata, e quindi abbiamo deciso di recuperare quest'anima, proponendo per il prossimo anno il corso Smart Building e Digital Construction Manager. Andiamo proprio ad approfondire un animo che abbiamo sempre tenuto vivo, ma che forse negli ultimi anni avevamo un pochino perso, cioè ragionare sempre sul sistema edificio e mondo.
Okay. Sia sulla costruzione del nuovo, sia sulla ristrutturazione.
Sulla riqualificazione.
Sulla riqualificazione.
Sì, su entrambi.
Beh, in parte avete già toccato tutti i temi delle domande, però mi interessava dire, a fronte di questo 98%, che è sicuramente un ottimo obiettivo e anche risultato, quante persone riescono a essere assorbite dal mondo del lavoro?
Allora, noi adesso abbiamo al secondo anno 150-160 persone, okay? Quindi in realtà quasi tutte assorbite.
Quindi c'è proprio una richiesta a livello territoriale di queste figure, o vanno anche, che ne so, sono figure che poi vanno anche all'estero oppure in altre città?
Noi tendenzialmente lavoriamo tantissimo sulla provincia di Monza, Brianza e di Milano, ok? Quindi quasi tutti vengono assorbiti qui, salvo che qualcuno non provenga da altre zone. Noi abbiamo ragazzi che arrivano dalla provincia di Como, Lodi, e in questo caso cerchiamo di collocarli nel loro territorio di provenienza, ok? Perché sappiamo che poi effettivamente, se uno vuole restare nella provincia dove risiede, uno degli elementi qualificanti per la qualità della vita è proprio restare in situazioni di prossimità. Quindi i nostri ragazzi mediamente possono anche scegliere di lavorare, sono molto fortunati.
In qualche occasione arrivano anche da molto lontano.
Sì, esatto. C'è qualcuno che arriva proprio da fuori sede. Abbiamo in questo momento qualche allievo che arriva dalla Puglia, e in quel caso magari il tirocinio cerchiamo di farglielo fare proprio nella regione d'origine, esatto, o vicino a casa. Rispetto all'internazionalizzazione, sicuramente anche all'estero c'è una grossissima richiesta, i ragazzi hanno un sacco di opportunità. In questo momento abbiamo qualche tirocinante che sta facendo il tirocinio all'estero. Stiamo anche lavorando per ottenere la carta ECO, abbiamo appena fatto la richiesta proprio il 24 di marzo per accedere poi ai fondi Erasmus per la mobilità.
Tutto questo come è finanziato e gli studenti hanno dei costi?
Noi siamo normalmente finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e da fondi ministeriali. Eccezionalmente per gli scorsi due anni è intervenuto il PNRR. Il grosso è effettivamente gratuito per i nostri allievi. Chiediamo un contributo di 1000 euro annui, tenendo conto che poi non c'è da acquistare libri e ci sono tutta una serie di servizi aggiuntivi, da cui placement anche dopo il diploma, non sono di costi insostenibili. Qualche famiglia sceglie l'ITS proprio perché ha dei costi inferiori rispetto a una laurea.
Chi volesse partecipare a questo percorso formativo, come si deve muovere? Quali sono i passi che deve fare, si mette in contatto con voi, viene selezionato, okay, oppure risponde a un bando.
Ci tengo a dire che questi corsi sono aperti assolutamente a tutti i ragazzi e ragazze che arrivino dalle scuole superiori. Molto spesso ci viene fatta la domanda: ma è necessario che io abbia fatto un corso, un indirizzo in linea necessariamente con quello che già si fa in ITS? Certo, se si è fatto un percorso in linea, questo è un valore aggiunto, ma assolutamente noi abbiamo tutto un periodo di allineamento dove i ragazzi e le ragazze che provengono anche da indirizzi molto diversi tra di loro possono allinearsi, arrivare più o meno allo stesso livello e poi affondare in quelle che sono le materie di indirizzo. In questo periodo stanno anche aumentando i ragazzi che arrivano dai licei, mentre fino a qualche tempo fa erano di più gli istituti tecnici e professionali, in realtà adesso anche una buona quota di licei scientifici, scienze applicate, stanno valutando anche questa opportunità degli ITS e non solo il percorso universitario, che a volte era il canale preferenziale. Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare è che ancora ci sono poche ragazze, sembra che l'aspetto tecnico ancora non sia entrato, vuoi per stereotipo, vuoi per cultura, però insomma ancora le ragazze fanno fatica ad aderire a questo settore, invece noi stiamo spingendo molto affinché questo accada, perché sono delle risorse per noi, per questi corsi, e poi veramente possono trovare delle opportunità davvero molto interessanti poi nel mercato del lavoro. Quali sono i passaggi? Allora, noi consigliamo sempre di fare un buon orientamento. Noi ovviamente come ITS facciamo molto orientamento nelle scuole, sicuramente qui sul territorio e non solo, perché cerchiamo di raggiungere più scuole possibili. Detto questo, ovviamente chi fosse interessato può assolutamente contattarci con i contatti che si trovano sul sito per fare una chiacchierata con noi nella parte orientamento. Assolutamente si può fare un momento di chiacchierata in formale dove raccontiamo bene cosa facciamo e soprattutto aiutiamo il ragazzo o la ragazza a riflettere anche sui possibili collegamenti tra quello che sta facendo o che ha fatto, perché magari arrivano anche persone già diplomate. Cerchiamo di capire se la persona ha interesse a sviluppare le sue competenze, quelle già acquisite, e quindi li indirizziamo proprio anche rispetto ai vari corsi. Il primo passaggio, momento di orientamento, quindi con un contatto con noi, dove può essere in persona, online, a seconda delle necessità. Venire in sede è sempre consigliabile, perché si vede la sede, si vedono i nostri spazi, si vedono i laboratori. Poi ovviamente c'è l'open day, sempre aperto per ragazzi e genitori, è un momento in cui diamo tutte le informazioni necessarie. Un'altra possibilità sono le winter e le summer school, che sono delle esperienze immersive di 2 o 3 giorni dove si può proprio toccare con mano quello che facciamo. E in queste occasioni c'è anche un momento dedicato all'azienda, spesso le aziende ci accolgono proprio per permettere ai ragazzi e alle ragazze di vedere delle applicazioni pratiche di quelli che possono essere i nostri corsi. Vanno in azienda, possono farsi un'idea più precisa a cosa fa un'azienda che lavora nel settore energia, e veramente lì si aprono dei mondi super, come dire, sfaccettati, perché le applicazioni sono tantissime. In più cominciano a immaginarsi anche con possibili ruoli, cominciano a capire effettivamente che cosa si possa fare nel concreto. Una volta che effettivamente decidono di partecipare, di iscriversi a ITS, è necessario fare una selezione, che è fatta di 2 step. C'è un primo step che è un test scritto di inglese e informatica di base. Per informatica intendiamo Word, Excel, quindi niente programmazione. I test scritti ci servono soprattutto per fotografare un po' le competenze di base, di partenza, e quello è un test che si fa online scritto e si trovano le date sul sito, ci si può iscrivere direttamente da lì. Dopodiché invece individualmente si fa il colloquio motivazionale, che è la parte più consistente.
Ed è questa la sala dove vengono accolti.
Questa è la sala, esatto, da oggi. E il colloquio motivazionale diciamo che è la parte più importante, anche perché la motivazione è ciò che permette poi di governare bene tutto il primo anno, soprattutto di formazione, che è comunque una formazione intensiva, proprio perché abbiamo bisogno di formarli bene il primo anno, in modo che il secondo anno possano andare in stage già con delle competenze avviate, da sviluppare sicuramente in azienda, ma le aziende hanno proprio piacere che i ragazzi siano già formati, in parte quantomeno, così da poterli coinvolgere di più nei progetti. Quindi questi sono un po' i passaggi che si possono fare.
Dovete con malincuore anche rifiutare dei ragazzi.
Noi cerchiamo di accogliere le domande che arrivano. Ovvio, ci sono delle situazioni in cui non è possibile.
Avete uno standard, diciamo, di base che deve essere soddisfatto per partire.
Noi cerchiamo di riorientare,
sì,
eventualmente
sì,
che non hanno proprio le caratteristiche della formazione di base. Non facciamo una selezione drastica, perché poi sappiamo che tanta crescita ce l'hanno nel percorso, cioè la motivazione conta veramente tantissimo. Oltre a essere, dal mio punto di vista, garanzia che il finanziamento pubblico sia andato correttamente.
Sì, sì.
Perché se prendiamo un posto e l'assegniamo a una persona, poi non è possibile farne subentrare un altro.
Certo.
Quindi è anche garanzia di trasparenza e di correttezza di utilizzo del finanziamento pubblico.
Oltre il nostro cortile.
Prima puntata di maggio, festa dei lavoratori, noi lavoriamo ancora sui temi,
sì,
che sono i soliti, quelli dedicati alla guerra, perché comunque lo stretto di Hormuz, questa pace non pace, col dire non si capisce. Allora, se si sente Trump, ha vinto Trump,
sì,
ha distrutto. Se si sente la CIA, però, perché mentre Trump diceva noi abbiamo distrutto l'esercito iraniano, la CIA diceva che l'esercito italiano in realtà è vivo e vegge, è addirittura quasi la maggior parte delle armi che aveva prima, quindi non si capisce. Dall'altro lato l'Iran, ogni volta che Trump dice una cosa lo smentisce, faremo la pace, non ci pensiamo proprio, riapriamo lo stretto di Hormuz. Alfredo, quanto è stato aperto per la pace lo stretto di Hormuz? Mezza giornata? La domenica già era
sono passate delle navi amiche degli iraniani.
Esatto,
comunque.
Quindi è stato chiuso subito, però come lo voleva Trump, è stato chiuso subito, insomma siamo lì, non succede niente, poi ci dirai un po' meglio. Ma rimanendo sul tema Trump, la notizia più importante della settimana è stata questo attentato, l'ennesimo, il terzo attentato, credo che sia il presidente degli Stati Uniti.
Sì.
Due attentati come presidente, uno come candidato a presidente, però diciamo, essendo un ex presidente, potremmo dire tre attentati, non è mai successo nella storia degli Stati Uniti, tra l'altro tutti andati per fortuna di Trump a vuoto.
Sì, anche perché Lincoln e Kennedy ne ebbero uno, ma
è stato quello
decisivo. Reagan ebbe uno, riuscì ferito.
Reagan,
basta.
Esatto, lo ricordo anch'io, ero piccolino, ma ricordo.
Sì, è stato attentato sparato per strada. Sì.
A Reagan sparato per strada, lui invece è sopravvissuto. Questa cosa che però, insomma, la sua base è ex base, potremmo dire, MAGA, che ormai lo ha mollato ed è diventata la complottista nei confronti di Trump, dicendo che sono tutti,
cioè,
compreso.
La scuola era buona.
Sì, esatto. Compreso il primo attentato, quello il famoso attentato dell'orecchio, hanno detto è tutto falso, guardate che ci ha preso in giro. Quindi c'è, insomma, un po' di problemi. Tra l'altro questo attentato, che di solito gli attentati ai presidenti degli Stati Uniti, i presidenti in generale, fanno risalire, come dire, il gradimento, no, il suo non ha funzionato, è sceso ancora di più.
Se non ci credono i suoi, figuriamoci,
no, infatti,
quelli che non sono con lui.
Chiudiamo invece con delle notizie che arrivano dall'altro fronte, o meglio, dall'altro lato del fronte di guerra, quello ancora aperto. Notizia di ieri, è stata assaltata la flottiglia al largo delle acque, tra l'altro internazionali e più vicine alla Grecia che a Israele, ma Israele continua a bombardare il Libano, Gaza meno, non c'è più niente da bombardare, però qualcosa si muove in Israele, o meglio la politica si muove in Israele, perché pare ci sia un fronte unito anti governo, che quindi comprende tutti quelli che sono contro la guerra, che ha mosso Netanyahu, e soprattutto contro Netanyahu e la sua compagine politica.
Ah, sì, partiamo da qui, perché a ottobre si vota, è un po' la deadline per Netanyahu, no? Nel senso che se lui non riuscirà a vincere queste elezioni, rischia di, appunto, se perde ovviamente, torna a casa e rischia che si riaprano tutti i processi per corruzione che stanno aspettando che non sia più primo ministro. E quello che è stato annunciato è abbastanza anomalo, perché si è creato un fronte tra un nazionalista religioso che ha sostenuto anche in qualche fase Netanyahu, si chiama Naftali Bennett, e un centrista, Yair Lapid, che è un uomo di centro, diciamo, che era stato alla testa del governo tra il 2021 e il 2022, e hanno annunciato la formazione della lista comune che si chiama Beyad, che vuol dire insieme in ebraico, ed è effettivamente, dicono gli studiosi della politica israeliana, che sia da temere, perché è una coalizione che potrebbe avere dei bei numeri. Questo al netto ovviamente del fatto che Israele è un sistema proporzionale purissimo, non puro, e che per governare Israele ci vogliono 61 deputati sui 120 che compongono la Knesset, che è il Parlamento unicamerale israeliano. Ricordiamo che Netanyahu è riuscito ad avere quella maggioranza imbarcando delle forze più improbabili, da gruppi razzisti al partito dei coloni, l'ultraortodossi, eccetera, ma si sta un po' saldando quel fronte, e soprattutto la concorrenza che avrà in questa elezione con questa lista di centrodestra, possiamo dire, è piuttosto complicata per lui. Il candidato premier di questa coalizione sarebbe Naftali Bennett, che, attenzione, non sarebbe molto diverso come approccio alla questione palestinese di quella che ha Netanyahu, ma in Israele, come sappiamo, al di là dei conflitti nei quali si è imbarcato in questi anni, c'è una questione democratica molto molto importante, e anche buona parte della conflittualità è legata a questa questione democratica, cioè da parte di un primo ministro che sa che il suo destino personale è segnato se non lo sarà più. L'attentato a Trump è stato questa volta attentatore un signore che si chiama professor Cole Thomas Allen, 31 anni, professore alla Caltech è dove aveva studiato, dove lavorava Sheldon della serie di Big Bang Theory, è considerata la università tecnologica, insieme al MIT, che si trova però dall'altra parte degli Stati Uniti, più prestigiosa, cioè buona parte, è la università della Silicon Valley, tanto per capirci. Pare che sia arrivato un paio di giorni prima all'Hotel Hilton portandosi una borsa con dentro una serie di armi. Pare che chi era in quella situazione, cioè chi arrivava prima, non veniva controllato. Paiono tante cose, con lui in primo momento ha detto che voleva uccidere qualche funzionario del governo, in realtà non ha ucciso nessuno, ha sparato contro un poliziotto che aveva giubbotti antiproiettili, quindi non è successo niente, però a un certo punto c'è una parola che ci può far capire qualcosa di più, perché lui ha parlato di avercela su con questo governo e con Trump per via del tradimento, il che ci fa pensare che questa persona evidentemente squilibrata, con qualche problema molto serio, tra l'altro ha viaggiato dalla California fino a Washington in treno, in pullman, per evitare di andare in aeroporto con i metal detector portando delle armi. Al netto, diciamo, della salute mentale di questa persona, c'è un discorso che ormai è dilagante. Tu, Christian, parlava prima dell'ex base. Sì, effettivamente il settore più radicale del mondo MAGA, quello cresciuto a pane e complotto, ormai è totalmente contro Trump, e come era da aspettarsi, a questo punto, dopo due minuti, molti degli influencer che hanno aiutato Donald Trump a arrivare al potere hanno detto che era un autoattentato fatto in un momento di difficoltà politica, e questo lo sappiamo tutti, lui è in difficoltà politica negli Stati Uniti ed è in difficoltà politica sul fronte della guerra contro l'Iran, per far aumentare la sua popolarità, o per nascondere, perché era una cortina fumogena rispetto a quello che succede nel Golfo, ma questo ovviamente non è funzionato visto i sondaggi. Nel Golfo cosa sta succedendo? È che l'Iran continua a condurre la sua partita a scacchi, che consiste, diciamo, su due linee guida. Consiste, la prima, più importante, perdere tempo, cioè prendere tempo o far perdere tempo a Trump. Sanno benissimo che Trump non ha tempo da perdere, si avvicinano le elezioni, deve fare qualcosa per gli Stati Uniti, ha detto che ha vinto una guerra che ovviamente non ha vinto, quindi la prima è quella di prendere tempo, e la seconda, riuscire a spostare l'asse. Infatti la proposta iraniana che è arrivata agli Stati Uniti non parla del nucleare, ma parla dello stretto di Hormuz, che sarebbe perfetto, nel senso che anche l'Iran ha tutto l'interesse che si riapra lo stretto di Hormuz, perché anche le proprie navi circolano di lì, ma non era quello il problema, cioè quel conflitto non è iniziato per lo stretto di Hormuz, perché lo stretto di Hormuz era perfettamente aperto fino al giorno in cui sono cominciati i bombardamenti di Israele e gli Stati Uniti. Quindi se riuscissero in questa impresa di spostare il negoziato, al momento è stato rifiutato questo approccio da parte degli Stati Uniti, ma se riuscissero gli iraniani di cominciare a discutere di Hormuz lasciando da parte il nucleare, diciamo che politicamente sicuramente avrebbero vinto questa scommessa. Questi sono i paradossi del mondo di oggi, dove le armi, come abbiamo detto nel nostro editoriale, dove le armi non bastano più, cioè se non sai fare politica c'è poco da sparare, perché ormai anche una potenza regionale come l'Iran può mettere in crisi l'intera economia mondiale.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate dalla Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.